il divano di spade. Cinema, TV e schermi assortiti.
Sadika! Benvenuti al White Lotus in Thailandia.
E benvenuti davvero non solo al White Lotus, ma anche sul divano di spade, sabato 12 aprile, 6 di sera e spiccioli. Io sono Michele Serra e sono qui per raccontarvi le novità al cinema e in televisione, in streaming in questo caso, sulla piattaforma Sky, Sky Show, eccetera, insomma dipende da come la vedete, ma la nuova stagione di White Lotus che si è appena conclusa proprio questa settimana che è appena passata. Io ho aspettato che finisse per parlarne perché insomma è stata una delle mie serie preferite negli ultimi anni e volevo vederla tutta. Soprattutto la seconda stagione mi è piaciuta molto, perché insomma siamo in un'epoca in cui la qualità media delle serie, diciamolo una volta per tutte, non è che sia proprio altissima. E quindi insomma, se ne vedi una che ti intrattiene, che è divertente, anche senza pretese, ma ben scritta, che ti fa venire voglia di andare avanti a vederla, ecco, basta quello. E la seconda stagione di White Lotus aveva tutto, tutto quello che in realtà poi dovrebbe essere normale, ma di questi tempi sembra eccezionale. E in più aveva una sigla meravigliosa. E allora la domanda è: perché, cari amici di White Lotus, mi avete cambiato la sigla? Cioè, lo so, bisogna cambiarla, però insomma, sostituire quel pezzone lì che era davvero un super banger, non so come funziona perché non sono un tecnico musicista, non so esattamente come funziona la composizione, la relazione tra gli accordi maggiori, minori, non ho una cultura di questo tipo, ma mi rendo conto che in quella sigla là, quella che stiamo sentendo con questi ululati, vocoderizzati, la cassa dritta, c'era tutto, cioè c'era l'euforia da club, allo stesso tempo c'era un qualcosa di inquietante, no? Lo sentite l'inquietante? Secondo me di brutto. Comunque, insomma, per la terza stagione di White Lotus hanno cambiato la sigla e hanno messo questa qui che adesso sentiamo, che secondo me, sinceramente, non rende proprio tanto quanto, eh. Opinione assolutamente personale, ma volevo dirlo. Comunque, oggi vorrei parlare proprio di The White Lotus, terza stagione appena conclusa, tra l'altro con un finale bello d'impatto, diciamo, non ne parleremo di quello ovviamente, e poi oltre a The White Lotus, altre novità non in TV ma al cinema, perché sono arrivati nell'ordine. Allora, The Last Showgirl, film di Gia Coppola con protagonista Pamela Anderson, che insomma rilancia alla grande la nostra Pamela. E poi un bel film d'azione di quelli che piacciono solo a me, a partire dal titolo, Operazione Vendetta, cioè basta il titolo, cosa vogliamo di più da un film? Ma prima partiamo da The White Lotus, tra poco.
Sono qui per un programma di scambio, sento che stavolta andrà alla grande. Meditazione per gestire lo stress, questo ti serve.
Palline di riso e cocco senza glutine, cos'è, una specie di clinica per obesi?
Tutti fuggono dal dolore per inseguire il piacere. Ma una volta che lo hanno raggiunto, scoprono solo altro dolore.
Dunque, terza stagione di The White Lotus, nuova sigla e nuova ambientazione thailandese. Tra l'altro, per chi fosse interessato e avesse quel migliaio di franchi a notte che gli avanzano, si tratta del Four Seasons di Koh Samui, che così, insomma, a prima vista non è malissimo, come al solito. Ma siccome abbiamo a che fare con The White Lotus, lo sapete che poi dietro questa ambientazione paradisiaca si nasconde la famosa roba inquietante di cui parlavamo prima, perché come al solito ci sono dei ricchi turisti, sono ovviamente ricchi turisti americani, in vacanza con mariti, mogli, amici e figli, ma diciamo almeno la metà di loro nasconde un qualche oscuro segreto e presto i nodi cominciano a venire al pettine. Peraltro, insomma, si capisce già dai primi 3 minuti, ma insomma è normale perché The White Lotus funziona così.
Divertiamoci un po'. Vive per farsi notare dagli uomini. È imbarazzante.
Se tutti si abbandonassero ai loro istinti più bassi, sarebbe pura depravazione. Una corsa verso il degrado.
Qualcuno mi ha fregato l'orazepam. Adesso per riuscire a dormire mi toccherà bere.
Allora, ho appena detto che The White Lotus funziona così, e quel così è il fatto che la serie ormai è entrata in quella fase dove ha trovato, come dire, esattamente il suo tono, no? Sa cos'è, sa dove vuole andare. Ha trovato la formula che può essere applicata a tutte le situazioni diverse e potrebbe ipoteticamente andare avanti all'infinito. E questo è un bene o un male? Dipende. Se siete di quelli che vogliono sempre essere sfidati da un nuovo prodotto audiovisivo, che vogliono cose nuove, esperienze diverse, allora forse è un male. Ma poi alla fine, cioè, guardiamoci in faccia. Chi è che vuole essere sfidato da una serie televisiva oggi come oggi? Nessuno, cioè la TV serve a rilassarsi. E per quello la terza stagione di White Lotus è perfetta.
Ho un brutto presentimento! Qualcosa non torna! Ma che diavolo è questo posto? Oggi stavo per morire. Però ci hanno dato la stanza gratis, bello, no?
Sì, sei stata davvero fantastica, amore.
Allora, dico subito le cose importanti, e cioè che questa stagione thailandese di White Lotus non è perfettamente, come dire, affilata come era quella siciliana, soprattutto, insomma, dal punto di vista della scrittura, c'è qualcosa di strano. Però, quando funziona, che comunque è nella maggior parte dei casi, ci sono tutti quei classici dialoghi un po' inquietanti, un po' molto passivo-aggressivi, che sono poi quello per cui la serie è famosa. E poi ci sono le solite cose, attori, attrici, belli e belle, gente nuda, gente che esagera, e i ricchi che ovviamente sono visti con un occhio, diciamo, non proprio benevolo, ecco. Però anche questa è una banalità, cioè i ricchi non piacciono a nessuno, e soprattutto in televisione, che poi infatti i ricchi mica stanno a guardare White Lotus in televisione, vanno davvero al Four Seasons e non gliene frega niente. Poi ovviamente speriamo che per loro finisca un pochino meglio che nella serie, ecco.
Cosa?
Qualcuno ha detto che il segreto della vita è sapere quando fermarsi.
O tutto si torna a casa?
In un dannato sacco per cadaveri.
Poltroncine di spade. Le novità al cinema.
Sì, andiamo sulle poltroncine delle sale e, insomma, chi l'avrebbe mai detto? Siamo qui a celebrare il grande ritorno sulle scene di Pamela Anderson. Tutto vero.
L'iconica showgirl americana. La showgirl di Las Vegas.
Andiamo! Forza!
È arrivato nelle sale della Svizzera italiana The Last Showgirl, film che vede protagonista proprio Pamela Anderson e che vede dietro la macchina da presa la regista Gia Coppola. E credo che qui ci sia qualcosa da raccontare perché effettivamente, come avrete immaginato, Gia Coppola è proprio la nipote di Francis Ford Coppola. E quindi, come la figlia di Francis, che è Sofia Coppola, lei a un certo punto, insomma, si è resa conto che non avrebbe mai avuto bisogno di lavorare in vita sua e ha detto, non è che posso star qui a guardare la vernice che si asciuga sul cancello della mia villa in California, qualcosa devo fare. E guarda caso, non decide di fare l'astrofisica, la cuoca, la chirurga, quello che è, ma decide di fare la regista. E ognuno si gioca le carte che ha. E così arriviamo finalmente a questo film, The Last Showgirl.
I costumi, i set, ti senti come se fossi uscita dalle pagine di Vogue Magazine.
Tieni le vincite per quando vai in pensione.
I banchieri vanno in pensione.
Guardate chi c'è.
Benvenuto, Eddie.
Devo dirvi una cosa.
Che succede?
Che poi, ovviamente scherzavo, in realtà la storia di Gia Coppola è meno facile di come l'ho raccontata io, perché se è vero, qui si parla ovviamente Coppola, una delle famiglie reali di Hollywood, è anche vero che Gia, lei di per sé, ha avuto anche delle difficoltà nella vita, magari non materiali, non i soldi, però insomma, considerate queste cose. Allora, suo padre è morto prima che lei nascesse in un incidente su un motoscafo, era molto giovane. Poi la madre si è risposata con un altro uomo molto ricco, che era Peter Getty. Se vi state chiedendo se è di quella famiglia lì, sì, sono quelli del Getty Museum, i nipoti di Jean-Paul Getty, mitico petroliere, insomma uno dei primi miliardari americani. Però anche il patrigno non è stato proprio perfetto per la vita di Gia Coppola, perché ha avuto dei problemi con la madre, hanno avuto un divorzio molto burrascoso, lui è stato accusato di diverse violenze, insomma non una situazione familiare positiva. E lei in pratica aveva poco più di 20 anni quando sua madre e questo Getty si sono separati. Nel divorzio i giudici hanno deliberato che la madre di Gia, che si chiama Jacqueline, avesse $80,000 di mantenimento al mese, per cui insomma non è che mancassero i soldi, ripeto anche lì, però in tutto questo Gia non era proprio risolta, cioè si era messa a fare la barista, studiava fotografia, non pensava di fare la regista. Poi, per fortuna, un amico l'ha convinta a fare il suo primo film nel 2014 e, doppia fortuna, l'amico era James Franco, che non solo poi ha fatto da protagonista per il film, ma l'ha pure finanziato. Film che si intitolava Palo Alto ed è stato l'inizio, insomma, della sua carriera di regista arrivata adesso al terzo film con questo The Last Showgirl. E, insomma, ovvio, l'ho detto, ognuno si gioca le sue carte, forse le carte di Gia Coppola erano un filino migliori della media, dico così per dire, comunque questa, a molto grandi linee, era la sua storia. Tra poco invece la storia del film e di questo The Last Showgirl.
Abbraccia la tua mamma, ho visto lo spettacolo, è per questo che non valeva la pena rimboccarmi le coperte.
Che succede?
Lo spettacolo chiude.
Allora, chi è questa ultima showgirl del titolo, appunto, di The Last Showgirl? È appunto Pamela Anderson, che ormai 50 anni suonati, continua a fare la ballerina, o se preferite la showgirl, in questo spettacolo a Las Vegas. E ovviamente a 50 anni non è proprio scontato, insomma, a parte che tra ballerina e stripper il confine è abbastanza sfumato, e poi chiaramente il fisico deve reggere. Però lei continua perché effettivamente il lavoro le piace, cioè non è che lo fa solo perché è costretta. Se non che, insomma, avete sentito anche dalle clip, viene fuori che lo spettacolo deve chiudere. I tempi cambiano, non c'è più la richiesta di un tempo, eccetera, eccetera. Forse adesso va più OnlyFans e quelle cose lì.
Non è quello che cerchiamo. Sei stata assunta alle Razzle Dazzle perché eri bella e giovane.
Ho 57 anni e sono bellissima.
Dunque c'è questa donna, appunto Pamela Anderson, che rimane aggrappata con le unghie, con i denti, unghie tra l'altro perfettamente curate, rimane aggrappata a questo mondo in disfacimento e anche nonostante il suo corpo in disfacimento. E quindi il film riflette su una serie di questioni. È un po' la versione femminile di The Wrestler, non so se vi ricordate, in un certo senso, perché anche Pamela Anderson è un po' come Mickey Rourke, cioè è una che è stata un mega sex symbol ai tempi e adesso è appunto sfatta, insomma, non ai livelli di Mickey Rourke, però è quel tipo di simbolo lì. Non è, che ne so, Kate Blanchett, che sarà bellissima anche a 80 anni, non è Gary Oldman, che anche lui sarà strafigo anche a 90. Poi c'è da dire che c'è ancora una disparità, cioè agli uomini è comunque consentito invecchiare e smollarsi in modo più evidente che alle donne, dico, nel mondo dello spettacolo. Comunque questa è una delle cose che ti vengono in mente guardando questo film, è un tema molto interessante ed è interessante che il cinema americano stia riflettendo molto su questo tema ultimamente, e poi in modi molto diversi tra loro. Pensate a The Substance con Demi Moore, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, il tema è lo stesso, e cioè invecchiare non ci piace, ancora meno se siamo dei fighi di Hollywood, ma lo svolgimento è completamente diverso, no?
Alle ultime showgirl!
Sai, le nostre madri non sono delle sante o delle salvatrici. Sono persone normali che fanno del loro meglio con quello che hanno. Ti voglio bene.
C'è solo un problema in The Last Showgirl, che per il resto funziona molto bene, e cioè che il film in sé è scarso. Cioè, l'idea di prendere Pamela Anderson, farle fare questo ruolo drammatico, è molto intelligente, è perfetta anche dal punto di vista del marketing, e poi tutto il film ruota intorno a lei. Il film non avrebbe senso se lei non fosse il personaggio che è nella vita reale. Però poi il film, quando sei in sala, non è proprio entusiasmante, ecco. E questo nonostante ci siano delle altre meravigliose facce da cinema, c'è Jamie Lee Curtis su tutte, ma anche Dave Bautista, che non so se l'avete presente, è quello che fa i Guardiani della Galassia. Lui era un wrestler famoso prima di darsi al cinema, quindi insomma doppio riferimento a The Wrestler con Mickey Rourke. E poi c'è anche Jason Schwartzman, che vabbè, insomma, lo ha scritturato facile Gia Coppola, perché è il cugino, appunto, di Gia. E però, insomma, alla fine tutta la rete di parentele, di amicizie, di storie personali degli autori e degli attori di questo film è più interessante di quello che vedi sullo schermo, perché quello che vedi sullo schermo fondamentalmente è Pamela Anderson che fa delle facce molto intense e inquadrata da vicino, che insomma può piacere, però così così.
Ti chiedi mai dove finisca quello che scopri per loro?
Non è il mio lavoro.
No, ma te lo chiedi mai?
Beh, è la CIA, devo avere fede che facciano la cosa giusta. Magari è meglio non saperlo. Ti amo.
Ti amo.
Ciao.
Ciao.
Oh, sempre per quanto riguarda le novità in sala, andiamo invece a parlare di un film che fa parte del mio genere preferito da sempre, cioè il film di mazzate, calci e pugni da Hollywood, chiamatelo insomma come volete, avete capito che roba è. Sono film anche non proprio di serie A, di quelli che gli amici mi dicono ma perché li vedi, perché perdi il tuo tempo, ma la realtà è che mi rilassano, cioè magari voi per rilassarvi vi vedete White Lotus, io anche a dirla tutta, ma sono ancora più contento quando posso godermi un film che si intitola Operazione Vendetta.
Charlie, devi vedere questo.
Che cos'è?
Tua moglie è stata uccisa.
Ovviamente non esiste un titolo migliore di Operazione Vendetta per un film, tra l'altro ho letto una bellissima recensione sul mio sito di recensioni preferito, tra quelli in lingua italiana, che si chiama I 400 Calci, è un sito che io spesso cito, lo copio, insomma facciamo spesso noi importanti critici e giornalisti culturali, insomma sui 400 Calci c'era questo pezzo che notava come il titolo originale di questo film sia The Amateur, e avergli cambiato il titolo è stato un grande favore a chi vuole vederlo piratato, perché altrimenti una volta lanciata la ricerca su internet avrebbe dovuto passare ore a scartabellare tra un sacco di file con lo stesso nome, Amateur, ma però che non contenevano il film desiderato, oppure sì, adesso non lo so. Comunque la prima cosa che avevo pensato anche io, ma perché The Amateur? Perché questa è una storia di super spie, ma il protagonista è appunto un dilettante, uno che non sembra avere, diciamo, il fisico del ruolo, perché è un nerd, un informatico che però lavora per la CIA, e quindi quando qualcuno gli fa una cosa molto brutta, decide che sarà lui da solo a cercare vendetta, anche se la vendetta consiste nell'inseguire dei tipi molto cattivi per mezzo mondo.
Il tuo lavoro è molto importante per il nostro lavoro.
Lascialo gestire a noi.
Voglio un addestramento specifico di missione, contanti e una nuova identità.
Sei completamente impazzito.
Troverò e ucciderò chi ha ammazzato mia moglie.
Secondo me non batteresti neanche una suora novantenne a braccio di ferro.
Dunque, credo di aver già detto che mi piacciono i film d'azione, particolarmente quelli con il titolo di due parole e ancora più particolarmente quelli prevedibili. E Operazione Vendetta è proprio prevedibile nel senso migliore del termine, cioè la pasta al forno della nonna, no? E quindi abbiamo questa classica spy story che viene da un classico bestsellerista americano che si chiama Robert Little, che è uno di quelli che scrivono, sai, quei thriller che si leggono d'estate, però insomma, di quelli bravi. Abbiamo dei personaggi anche loro abbastanza classici, c'è l'agente corrotto, c'è quello esperto e saggio che in tre giorni ti addestra e ti trasforma da sfigato a James Bond, insomma, tutta una serie di cose che conosciamo. Però in mezzo c'è questo personaggio che invece è il classico pesce fuor d'acqua della situazione, e questo fa svoltare tutto il film. Ecco, personalmente secondo me è molto meglio vedersi questo che non Pamela Anderson che guarda la cinepresa in modo intenso, però è una questione di gusti alla fine, eh?
Sei solo un tipo un po' nerd che lavora al computer.
Quello che fai ti ucciderà.
Hai tenuto conto di ciò che faccio bene? Hai minacciato mia moglie con un'arma. Il telecomando controlla un dispositivo che decomprime il vetro sotto di te.
Stai sbagliando persona.
No, sei esattamente la persona giusta.
Il divano di spade. Le novità in TV.
Ultima segnalazione per una serie televisiva, di cui tra l'altro voglio parlare anche a Nerd 3.0, perché ha tutto quello che, come dire, vogliamo noi nerd da un servizio di streaming, e cioè serie animate tratte da videogame. Praticamente è una nicchia di mercato che se non ci fosse Netflix e gli altri probabilmente neanche esisterebbe.
Questo ragazzo è altra storia. Come si muoveva, i colpi che incassava. Si chiama Dante.
E così arriviamo a questa serie di Devil May Cry. Che cos'è Devil May Cry? È un videogame di genere hack and slash, che praticamente sono quei giochi in cui si ammazzano orde di nemici a 200 all'ora. Quindi capite bene che non è che sia mai stato proprio famoso Devil May Cry per la trama accattivante, raffinata. È sempre stato famoso per essere molto zarro, che va bene per un videogioco di mazzate giapponesi, ma un po' meno per farci una serie TV. Cioè, questo è quello che penserebbe uno normale, invece Netflix l'ha pensata diversamente e quindi ecco qua la serie di Devil May Cry.
Esattamente che lavoro fai di preciso?
Cacciatore di demoni.
Tra l'altro, la serie di Devil May Cry l'ha fatta Adi Shankar, che è un produttore che ha fatto anche la serie di Castlevania, e tra tutti gli adattamenti di videogiochi visti in questi anni, insomma, era uno dei migliori, quello lì. Non è difficile, perché gli adattamenti di videogame notoriamente fanno schifo, però insomma, bisogna dargliene atto, Adi è uno che sa fare il suo, e qui mette in scena una serie che si può guardare anche senza aver mai giocato un solo minuto di Devil May Cry sulla PlayStation. Il che, tutto sommato, è un bene, anche perché poi non mi sembra che si cerchi tanto di attirare il pubblico dei trentenni, quarantenni come me che hanno giocato a Devil May Cry in gioventù e adesso si guardano la serie. No, qui siamo proprio di fronte a un prodotto pensato per l'adolescenza, va tutto a mille all'ora, c'è un sacco di sangue, un po' splatter, un sacco di parolacce inutili, insomma, tutte quelle cose che ti piacciono molto verso la quarta media, insomma, cose così. Però, allo stesso tempo, la serie è piena zeppa di messaggi più o meno politici, e sono messaggi che non vanno in un'unica direzione, cioè tutto a destra, tutto a sinistra. C'è una certa ambiguità che, devo dire, rende tutto un pelino più adulto. Non troppo, un pochino. Va comunque bene per noi bambinoni, ecco.
Questo, signori, è il vostro obiettivo primario. Una minaccia di primo livello. Affrontatelo con tutto il supporto della vostra potenza di fuoco.
Lavoro meglio con la musica. Cut my life into pieces.
This is my last resort. Ed eccoci qui insieme, riuniti sulla soglia di una nuova era. L'era del demonio.
La mia armata sta per calare su questa città, causando un inimmaginabile scenario di morte. A meno che Dante non ci raggiunga prima.
E dunque, con Devil May Cry, la serata sul divano di spade finisce qui. Noi ci risentiamo, se volete, sabato prossimo, sempre alle 18 e sempre su Rete 3. E un saluto da me, Michele Serra, e a presto.
Il divano di spade.